Pianeta Sport. Oltre la più comune convenzione dello sport, a cura di Gianluca Viscogliosi e Jacopo Erba.
Carichiamo la nostra partita, il nostro videogioco virtuale, sempre in diretta su TMU Radio, il nostro momento dedicato a questo magico mondo degli sports. Tutto bene, Erba?
Non mi sento.
Come lo senti?
Devo fare così. Devo tirare la cuffia.
Ah, sei proprio a strascico.
Farò la trasmissione.
Vabbè,
con la cuffia
tu
tirata.
Tu sistemati, io vado dal nostro Pac-Man, Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabri.
Ciao Fabri.
Ciao ragazzi, ciao, come andiamo?
Alla grande.
Benissimo,
alla grande,
non sento niente.
Però... Davvero?
Non senti niente. Un po' gracchiante.
Devi sentire
devo
il nostro
tirare,
ospite,
devo tirare il filo.
Che
il
è
filo.
Un giovane, un giovanissimo.
Beato lui.
Tu neanche ti ricordi più quando
eri giovane. Vecchi fatti.
Senti, Matteo Margaroli, Margamat, quanti diamine di anni hai tu?
Esattamente 20.
Vabbè, pensavo peggio.
Vergognati.
Sai che te li porti bene, Matte?
Grazie.
Non davvero, me l'aveva mai detto nessuno.
Io a 20 anni sembravo tuo zio.
No, è vero.
Basta invitare persone giovani, io mi sento escluso.
Vedo Fabri, c'è un problema di gap, però c'è gente di oltre una certa età. Se gli andiamo a chiedere, senti, cos'è foot, ci dicono che ti do un piede, si tagliano il piede e ce lo danno.
Esatto,
come cosa. Matteo Margaroli, pro player di FIFA di questo team Betclic Apogee che conosciamo benissimo. Matteo, è un piacere averti in diretta con noi. E come sta andando questa esperienza? Insomma, so che stai andando benissimo, so che le prospettive sono importanti. E insomma, a che momento siamo della stagione, della tua carriera, che mi sembra di dire che già ti ha regalato qualcosa?
Allora, innanzitutto saluto tutti, mi presento, come ben detto sono Matteo Margaroli, pro player di FIFA del team Betclic Apogee, che è un team portoghese, e diciamo che attualmente siamo nel bel mezzo della stagione, ovvero a breve inizierà la seconda parte, poiché la prima parte è finita più o meno da un mesetto. Diciamo che la mia stagione attualmente sta andando che meglio non può, perché come ben sapete, o magari non sapete, attualmente sono secondo in Europa e primo nel ranking italiano e secondo nel ranking europeo, perché a novembre nel primo torneo europeo mi sono classificato secondo in Europa su 1000 partecipanti più o meno, quindi direi che meglio di così non può andare. La stagione è ancora lunga, poiché tra due settimane avrò la Champions League, evento da $300,000 cui mi sono qualificato sempre a novembre. Inoltre poi ci saranno altri tornei durante la stagione per poi arrivare alla fine a luglio con i playoff, ovvero gli europei finali e il mondiale d'agosto. Invece per quanto riguarda me personalmente, questa è la mia seconda stagione professionistica vera e propria. L'anno scorso mi sono, diciamo, ho firmato un contratto con un team che mi ha diciamo dato fiducia. La stagione è stata abbastanza buona, non al top, comunque mi sono qualificato ai playoff, che è l'evento più importante dell'anno, ovvero i primi 45 della classifica europea di ogni anno che si classificano a questo evento. Dopodiché Betclic mi ha, diciamo, visionato e mi ha dato questa opportunità che per me è stata devastante, poiché entrare in un team estero ovviamente ti dà quell'esperienza in più che tu puoi avere nel restare solo in team italiani. Quindi diciamo che attualmente sta andando molto bene, il gioco mi piace, ci passo tante ore, ma essendo il mio lavoro è una normalità. E inoltre io streamo anche su Twitch in live, perché a tuoi giorni d'oggi non è importante solo portare risultati a livello competitivo, ma è soprattutto fondamentale crearsi un'immagine su social, quindi pubblicare costantemente contenuti su Instagram, andare in live, farsi conoscere, portare contenuti. Diciamo che attualmente sono nel momento migliore della mia carriera lavorativa, che è iniziata relativamente da poco, perché sono il secondo anno che faccio questo insegnamento, ma direi che ora è il mio picco di FIFA parlando, ecco.
Il picco a 20 anni, capito? Come se a 21 poi non ci fossero possibilità di fare altre cose. In un domani
sono
non ci fossimo.
Esatto.
No, Matt, io vengo da te perché hai sottolineato, mi sembra, in maniera molto, molto importante quanto per te ha significato passare in un team anche straniero. Tu hai sottolineato anche la parola straniero. Mi racconti le differenze principali tra il prima e il dopo? Cioè, cosa ne è arrivato a te come giocatore, come streamer, anche banalmente come persona.
Lo dico io, fa anche più figo,
fa anche più
figo. Portoghese. Portoghese.
Beh, è un'esperienza unica. Allora, ci sono diversi, diciamo, vantaggi. Ovviamente non toglie nulla ai team italiani, ovviamente, che hanno comunque buone organizzazioni, diciamo che non siamo messi male in Italia, però se paragoniamo i team italiani con i team esteri, quindi i team inglesi, i maggiori team inglesi, portoghesi, francesi, spagnoli, olandesi, diciamo che siamo un po' indietro. Allora, il primo punto su cui, diciamo, vorrei soffermarmi, che alla fine quello penso più importante, è appunto economicamente, perché diciamo che alla fine lì giriamo, ok? Quindi economicamente non c'è paragone, detto chiaramente. Un altro punto molto fondamentale è, diciamo, innanzitutto la visibilità che ti dà il team, perché io sono in un team che è straconosciuto a livello mondiale, poiché gli anni scorsi Betri Capogia ha avuto player che si sono qualificati a mondiale di FIFA, conosciutissimi sui social, acclamati da tante persone, diciamo. Il bello di conoscere persone, appunto, di parlare della lingua inglese, perché io ho anche studiato inglese molto bene, e quest'anno, appunto, entrando in questo team, ovviamente, essendo portoghesi, polacchi, ovviamente si parla inglese nelle varie chiamate, nei vari discorsi, e sto, diciamo, migliorando il mio inglese, dato che ormai parlo più inglese che italiano quasi ogni giorno, perché in tutte le varie chiamate che facciamo, i vari discorsi nei gruppi di WhatsApp, si parla ovviamente inglese, che è la lingua principale. E poi, appunto, come avete detto voi, è più figo in generale. Cioè, nel senso, se tu vedi tutti gli altri ragazzi italiani nei team italiani e poi ci sei tu che sei in un team portoghese, diciamo che è più figo come cosa, dai.
Fabrizio, tu quanto punteggio devi fare a Pac-Man sul cabinato per essere considerato figo?
Nel paese?
Sì.
Mica il paese portoghese, il paese suo,
il paese.
Oh, c'è quello che c'è il record di Pac-Man. Esatto, più o meno così, andava così,
Prego. Però tu punti troppo il dito sulla mia età. Va bene, prima o poi vengo lì a Roma, ti prendo a schiaffi.
Quando guarda, faremo una festona.
Finalmente
quando vengo a Roma,
qualcuno lo prende a schiaffi.
No, beh, sono già impressionato, insomma, da Matteo, che potrebbe tranquillamente parlare per un'ora e mezza di contenuti che hanno un senso. A 20 anni avere un'idea così chiara di quello che si vuole fare è veramente straordinario. Io vado molto sul semplice. Hai detto, insomma, ti trovi bene con FIFA. Qualche consiglio a quelli che ci stanno anche ascoltando, qualche tuo segretuccio, qualcosina che ci puoi dire sul tuo modo di giocare, insomma.
Allora, io innanzitutto tengo a precisare che effettuo delle lezioni private con moltissimi ragazzi.
Ah, dai!
Certo, basta andare sulla mia live, basta andare su Twitch, sul mio canale, scrivere punto esclamativo coaching, e uscirà il link su dove puoi contattarmi. Io effettuo giornalmente ore di lezione con ragazzi, ovviamente, inferiori, che ci tengono ad approcciarsi, o comunque ad avere un minimo di skill, le basi, diciamo. È una cosa che mi piace tantissimo, perché alla fine trasmettere quello che tu sai fare ad altre persone è una sorta di, lezione privata, che ne so, di inglese, oppure quando vai a fare ripetizioni di matematico, qualsiasi cosa. Però io la vedo così, io trasmetto le mie skill, le mie abilità su FIFA ai ragazzi medi o comunque che vogliono apprendere un minimo, non diventare per forza fortissimo, perché ovviamente ci devi nascere con le mani per diventare forte a FIFA. Io giocavo a calcio anni fa nel professionismo anche, e giocavo sempre quando tornavo a casa stanco 5-6 ore al giorno fino alle 3 di notte. Non è una cosa a caso questa, devi nascere un po' con un po' di abilità, però col tempo, se hai un minimo, hai in quel qualcosa che ti si vede, ok, secondo me può diventare molto, molto produttivo. Ecco, io quando dovevo affacciarmi nel mondo competitivo di FIFA, che c'erano tanti, guardavo i più forti, ok? Guardavo tantissimi video su YouTube, di Twitch, per vedere appunto come giocavano. Diciamo che imitare il mio stile di gioco non è facile, perché io penso di essere il ragazzo che gioca più veloce in Europa e in Italia. Infatti nel primo torneo avrò fatto una cosa come 90 gol in... cioè, in tutta la qualifica facevo 7-8 gol a partita, cioè, oddio, partita round, ogni round sono, certo, andate e ritorno. Perché io ho uno stile di gioco molto veloce basato sui passaggi di prima e l'intensità di passaggi tra gli attaccanti. La maggior parte dei pro player tende a, diciamo, effettuare delle skill, ovvero fare delle mosse abilità con gli attaccanti, ad esempio elastici, doppi passi. Io invece tendo, come si può anche vedere nelle clip che state facendo appunto trascorrere, tendo a fare tantissimi passaggi di prima tra gli attaccanti, cercare di mandare in tilt l'avversario con una rete di passaggi molto veloce. Per esempio, ho un'azione impostata che va dal terzino per poi andare dall'esterno, arrivare all'altro esterno, quindi passare dai mediani, arrivare all'altro esterno, arrivare alle punte. Tutto di prima, o massimo due tocchi. E appunto io diciamo che ho questa tecnica di passaggi perché mi permette di non far ragionare l'avversario, ok? Perché se uno gioca lento, dà la palla, fa due o tre tocchi, si gira, si rigira ancora, l'avversario ha tempo appunto di selezionare difensore, di difenderti, di mettersi a posto. Invece io, usando la velocità con i passaggi, tendo a mandare un po' in crisi l'avversario, perché l'avversario non ha letteralmente tempo di difendere, cioè di selezionare difensori, perché su FIFA l'abilità che io ritengo più grande per diventare un
Sì,
pro
certo.
player è lo switch, ok? Ovvero il cambiare i giocatori quando difendi. Lo switch si può fare con il tasto L1 del joystick, che è quello in alto a sinistra, che è diciamo lo switch più facile. E poi si può fare con la levetta a destra, ovvero delle due rotelline, quella a destra. È una roba molto difficile, ci sono tantissimi fattori e ci vogliono tanti anni per imparare a difendere e a cambiare i giocatori con la levetta a destra, ok? Io facendo questi passaggi veloci, praticamente porto l'avversario a usare il pollice velocissimamente perché mi deve tenere i miei ritmi, ok? E questo diciamo che mi ha portato molti vantaggi sin da quest'anno. Io diciamo che anche lo esaspero perché a volte esagero, ok? Io a volte uno dei miei difetti è quello di non gestire la partita quando effettivamente bisogna gestirla. Che ne so, sono in vantaggio. Ad esempio, un esempio, io ho perso la finale europea a novembre, essendo sopra di due gol contro un danese e non gestendo la partita come dovevo, ho perso troppe palle in uscita e ho preso dei gol un po'
Matte, te
stupidi,
sei fatto fregare dal danese, però scusami. Ma che modo
ma
è?
che vuol dire
Ma che
scusa?
modo è?
Ma
Dai,
che ma no,
comunque è un
Matte,
piccolo
figurati.
guardiola, ragazzi. È un piccolo guardiola,
Sì, veramente. No, infatti volevo chiederti,
è
Matte,
stato
se.
molto interessante. Ora, scherzi a parte, anche il modo in cui lo ha spiegato, cioè si capisce anche perché fa
Esatto.
lezioni, cioè si
No.
capisce anche perché fa lezioni, perché vuol dire si fa capire.
Io ho una esatto, bravissimo. Io ho una curiosità su
Grazie,
questo. La
Jacopo.
tua, prego. La tua ispirazione è soltanto videoludica oppure qualcosina, magari anche, non so se sei un appassionato di calcio vero.
Beh, giocava, quindi
Qualcosina anche dai principi
giocava.
del calcio vero prendi?
Assolutamente. Allora, io ho giocato parecchi anni alla Pro Vercelli, un team ovviamente penso che la conoscete. Ho
Assolutamente
giocato
sì.
da quando avevo 13 anni fino a quando ne avevo all'incirca 18. Ho fatto under 16 nazionali, 17, 18 primavera, ho fatto parecchi anni di professionismo e di calcio ne ho vissuto e quindi ne so abbastanza. Io ho fatto il portiere, sono 1,90 m, quindi il portiere era il mio ruolo. Infatti questo mi aiuta molto quando si va ai rigori su FIFA, ho un intuito incredibile, cioè io
Addirittura.
quando vado ai rigori, nella serie di 5 rigori, almeno due ne paro sempre. Ok, questo mi aiuta tantissimo perché i rigori sono una roba molto particolare di FIFA, perché con i rigori ti giochi i tornei, ti giochi tanti soldi, ti giochi tanto con i rigori, perché quando un match finisce nei 120 minuti in pareggio, ovviamente si va ai rigori. Come si sono vinti i mondiali ai rigori, e beh, noi
Certo.
lo sappiamo bene, si possono vincere anche i tornei di FIFA ai rigori, importantissimi. Quindi, diciamo che mi ha aiutato il mio ruolo, ma non solo. Comunque, io essendo un portiere, vedendo anche le difese, perché
Vero.
ovviamente io dovevo comandare la difesa, diciamo che ne capisco abbastanza, ovvero quando fare ad esempio il fuorigioco, ovvero quando l'avversario mi sta attaccando e ha la palla con un mediano, spalla la porta a 30 metri, io spammo il fuorigioco, quindi la mia difesa si alza e
Certo.
riesco a non essere schiacciato. Ci sono tante cose che non sono solo di FIFA, ma sono anche concetti che
È
io ho
vero.
appreso giocando a calcio,
Era
assolutamente.
una cosa che in parte 1.000 anni fa facevo anche io quando giocavo, cioè da difensore cercavo di portare, soprattutto nell'interpretazione difensiva, quello che facevo giocando
a
pallone.
Hai fatto le giovanili nella Juve,
tu, no? Come no? Morena,
la giocò con
Morena Calcio, però la scuola calcio di Roberto Muzzi. Questo.
Tra tu e Chiellini hanno preso Chiellini, chissà come mai.
È vero. Non hanno capito nulla.
No, però Matteo è stato anche bravissimo nello spiegare anche robe di calcio vero, e ha ragione, cioè, molti non lo sanno, anche molti addetti ai lavori purtroppo, che il portiere ha anche un ruolo di comandare la difesa e di vedere quello che gli altri non vedono.
Grazie Zeman, ci hai spiegato tu.
Grazie Zeman, lo devi dire a Matteo. Senti, ma Matteo, a livello di modalità e di diatriba di quest'anno i football FIFA, cioè si va incontro a una rivoluzione, lo stiamo sempre dicendo in questi
arrivano
periodi.
Anche c'è un competitor che ha fatto un gioco identico a FIFA,
sì, ma
per sbertucciare FIFA.
Bellissimo. Esatto. Cioè, cosa c'è un po' di preoccupazione, un po' di curiosità? Cos'è che vi dicete anche con questi grandi giocatori internazionali, compagni di squadra, ma io ipotizzo anche avversari con cui hai il piacere di dialogare? Qual è il sentimento dall'interno? C'è anche magari quella paura che un titolo può rimanere da solo, non avere competitività e quindi mancare di sviluppo? Come la state vivendo voi questa epoca a livello di titoli calcistici?
Allora, ti posso dire che ultimamente, negli ultimi 2 anni, c'è un po' di preoccupazione legata appunto alla pandemia che stiamo vivendo.
Certo.
Perché questa pandemia ha letteralmente sospeso tutti gli eventi dal vivo di FIFA, poiché il bello di competere era qualificarsi ai tornei, farti il culo da casa, qualificarti online, sì, e poi devi farti le fasi finali a, che ne so, a Bucarest, in America, a Atlanta, Singapore, andavi in Asia. I tornei di FIFA sono sempre stati, diciamo, il bello, perché venivano trasmessi con 100 migliaia di persone che li guardavano, visibilità e tante altre cose. Purtroppo con questa pandemia si è, diciamo, annullato tutto ciò, quindi tutti i tornei che noi giochiamo sono fatti ovviamente online, e questo ha dato un po' di preoccupazione, perché sai, ovviamente meno visibilità, e sono già 2 anni che è così, quindi noi vorremmo che tornasse tutto alla normalità. Ovviamente attualmente non è possibile. Ad esempio, io a febbraio dovevo andare a giocare la Champions League, la fase finale, sì, a Parigi.
Beh,
ovviamente è stato annullato tutto, quindi giocherò da casa e amen, pazienza. Invece, per quanto riguarda il gioco in sé,
sì,
o anche come rivali, penso che FIFA non abbia rivali, perché ad esempio, come hai ben detto, è uscito un nuovo titolo da poco, che basta guardare 5 minuti di, anzi 5 secondi, scusate, di animazioni e sembra di giocare a FIFA alla PlayStation 2. Ok, come giocare a FIFA 2000.
No, ma tra l'altro animazioni... Matt, aggiungo, perché l'ho visto proprio di sfuggita, l'interfaccia del menu è identica a quella di Ultimate Team, cioè proprio uguale, non sono neanche sforzati di farla diversa.
Esatto. Però secondo me sai che c'è, Matteo, perché prima ti dicevo il discorso sulla competitività, perché per me la competitività aumenta la voglia di sviluppare e di portare un prodotto migliore. Cioè, io non vorrei che magari i team di sviluppo, che sono grandi professionisti, si adagiassero un po' sul fatto di avere un mercato praticamente tutto loro e di portarvi a voi, sia player ma anche creatori di contenuti, sempre meno materiale. Quello magari è il problema, capisci, che può subentrare.
Sì, sono d'accordo su quest'ultima cosa che hai detto, però noi cerchiamo sempre di essere positivi alla, certo, fine. Ovviamente bisogna essere ottimisti, perché, come dico io, fare questo come mestiere non è una cosa facile e non è una cosa, diciamo, molto banale, ok? E farlo soprattutto ai livelli a cui sono io ora e a cui sono poche altre persone non è una cosa banale, quindi io, come anche altri, cerchiamo di tenerci quello che abbiamo stretto e cerchiamo di essere ottimisti. E poi quello che il futuro ci serverà, ovviamente il futuro non si può prevedere, quindi speriamo in tutto e per tutto. A livello, io amo il competitivo, io vivo di competitivo, cioè per me fare un torneo in un weekend che dura 2 giorni mi fa salire un'adrenalina assurda, cioè mi fa provare emozioni assurde. Io quando gioco un torneo sono preparatissimo già la settimana prima del torneo, cioè tipo settimana prossima noi avremo il secondo torneo dell'anno, che per me è importantissimo, quindi io già ora sono carico a molla e io vivo di competitivo, quindi andiamo avanti così per quanto tempo riusciamo.
Fabri, vai tu con la domanda e poi chiudiamo con un audio che ci è arrivato per Matteo. Fabri.
Allora, Matteo Pep Guardiola, ormai per me sei così, ma anche se tu fai del gioco, dei passaggi, la tua caratteristica, ma c'è un giocatore che ti sei portato dietro, per cui è un debole per certe caratteristiche sul gioco, oppure sono tutti intercambiabili come per Guardiola?
Allora, c'è un giocatore che io utilizzo nel mio ultimate team da ormai 3 anni,
Ah, ecco, ce l'hai allora.
sin da quando lo facevo come il primo anno in cui ho giocato a FIFA, ovvero i 20. Lo facevo un po' come hobby perché giocavo ancora a calcio, quindi non avevo tanto tempo. Però comunque c'è un giocatore sì, che mi fa impazzire ogni anno. E questo giocatore si chiama Ronaldo il Fenomeno.
Beh, ah, però
ha scelto scarso.
Pensavamo il tronco Drogba, Matte, invece no.
Pensa Matteo, Fabrizio Poncioli è così vecchio che l'ho visto dal vivo giocare a
No, vuoi dire una cosa? Ti dico una cosa, io c'ero alla prima in Italia contro l'Empoli o il Brescia, una delle due, io c'ero.
Minchia.
Favoloso, favoloso,
Giusto,
bellissimo.
Matt, giusto. Matteo.
Ronaldo il fenomeno, a parte che ovviamente non l'ho vissuto da ragazzo perché ero appena nato, ma
Che te sei perso?
essendo appassionato di calcio, che io vedo calcio
Beh,
sempre,
certo.
che calcio è la mia vita, ragazzi, Ronaldo il fenomeno è stato veramente, penso, adesso non voglio dire esagerare, per me l'attaccante, la punta centrale più forte perché aveva un modo di anticipare i portieri quando calciava di punta, mezzo esterno, faceva delle cose assurde. E su FIFA è così, perché su FIFA quando la palla con R9 dentro l'area, calcio, non, cioè io sono tranquillo, è sempre gol, sempre.
Beh, erano tranquilli pure i compagni di Ronaldo il Fenomeno. Facciamo sentire l'audio che è arrivato a Matteo? Sorani, vai.
Ciao ragazzi, volevo fare una domanda al vostro ospite.
Sì.
Viste le varie acquisizioni da parte di Microsoft, dell'Activision, della Blizzard e della Sony, della Bungie, come pensa che si svilupperà questa, la classica console war tra i vari producer? O se secondo lui è solamente una cosa di facciata? Grazie.
Io non lo so, cioè rispondo prima e poi lascio la parola a Matteo. Io so,
Ma
sono
l'ha
degli.
chiesto a Matteo?
Però
Ma chi se ne frega di quello che pensi
ne
tu?
parliamo anche noi. Per me
Ma
la console va anche molto a sentimento perché molte console sono fallite nel corso
come il
di questi ultimi
parmigiano sulla
anni.
pasta.
Matteo, discorso console.
Quindi si parla di PlayStation 5 qua.
Penso delle nuove acquisizioni che dovrebbero portare a nuove console,
Beh, la roba
credo,
che ha fatto Microsoft è grossa grossa, eh. 1 miliardo e passa speso per Activision e Blizzard.
Sì,
Roba grossa, insomma.
credo che sia riguardante un nuovo tipo di console, credo che potrebbe arrivare,
Probabile
potrebbero essere sviluppate con queste nuove, come ci ha provato Google, tra l'altro. È andata
anche. Non è andata
benissimo,
benissimo.
benissimo, insomma. Non so se tu hai avuto modo, Matteo, di esplorare la cosa o sei proprio Sony oriented o Microsoft oriented.
Se devo essere sincero con voi, non saprei rispondere a questa domanda,
Vai
onestamente,
tranquillo.
perché non so nulla, cioè non sapevo di questo, non saprei rispondere.
Ma queste sono cose anche un po' che riguardano lo sviluppo, il futuro, questi vecchi
Ma
volponi
loro
che prendono
lasciateli poi, tra
e
virgolette, giocare, che poi purtroppo i vecchi ancora si smerciano la roba. Quando
lasciano giocare. Senti,
se la smerceranno loro.
Matteo, visto che Luca da
Oh,
Milano
cosa
ci.
c'hai contro i vecchi?
Oggi
Mica sei vecchio tu!
abbiamo messo
Mica
a giro.
sei vecchio tu!
Prima di salutarlo, però, visto che è così simpatico e competente, visto che Luca da Milano ci scrive Viva Football Manager, il manageriale così non ti soddisfa? Cioè, tu hai proprio voglia
Di azione.
di
Sempre,
azione?
sempre azione.
Sempre azione. Senti, ma ti possiamo chiamare pure per commentare il calcio normale? Perché mi piace un sacco come interpreti proprio il calcio.
Quando vuoi,
Ecco,
quando vuoi.
ma è un disastro
Che squadra
perché.
sei?
No, vabbè, dico
Due. Ah, qua potrei rovinare l'intervista.
No, perché? No, noi non siamo di nessuna
noi non
squadra.
siamo Matteo
No, io
orientati sulla
sono prima
squadra.
squadra.
Dai,
Fabrizio.
bisogna indizi. È una squadra di Milano.
Ah, ho
Ah,
capito.
milanista!
Il Brescia. No, non è il Brescia, il Brescia è di Milano.
Interista.
Interista.
Senterista.
Interista sfegatato, perché come potete ben vedere, io in camera mia sono pieno di aggeggi, pupazzetti, pieno.
Ammazza che talpa,
Guarda
oh.
che talpa,
Tra
la talpa
l'altro, su
interista.
Ronaldo dovevamo capire l'indizio. Siamo tre pecoroni, o
Sì,
De
io non
Fabrizio,
avevo
però,
capito, non ho detto
cioè.
niente per non umiliarvi. Però io lo
Come
dico.
finisce il derby domani?
Crucevia.
Minchia! L'altro minchia ce lo puoi mettere se vuoi, eh.
Domani è un bel crucevia, guarda, ti dico onestamente, da visionatore del calcio,
Sì.
ti dico, da come stanno andando ultimamente le cose, un pareggino, guarda.
Sì.
Secondo me.
Pareggino.
Allora, ha fatto 20 minuti di gradasso, sono forte, poi mi arriva e fa lo scaramanzio.
Vabbè, tutti forti lo scaramanzio.
Margamat, buona fortuna.
Scaramanzia sempre.
Margamat, ci sentiamo presto.
Ciao grande.
È stato un piacere. Ciao a te.
Fabri, questo è forte. Che mentalità che c'ha,
No, ma poi mi piace, così convinto, così determinato. Bel personaggio, ne sentiremo parlare a lungo. Merita.
Perché a noi in realtà l'umiltà ci ha rotto le palle. Ma ci piacciono questi Fabri consapevoli dei propri mezzi.
Sai che sembriamo noi quando intervistiamo questi ragazzi? Giudici di Masterchef. Mi ricordo Masterchef 6, quando arrivò Valerio... Poi Valerio vinse perché era
Valerio, tra l'altro c'è il ristorante qua a Roma.
Esatto, proprio lui.
Braschi.
Lui fece questo piatto anche un po' così, un po' ardito, un po' eccetera. E Canocciolo dice: a me piace molto lui. E noi siamo un po' così, no?
Sì, è vero.
Più che il piatto, guardiamo la sostanza di chi lo fa.
Ci stiamo paragonando a Cannavacciuolo.
Beh, certo.
Magari
io
avere,
sono il Cannavacciuolo della radio italiana.
Mezzo conto in banca di Cannavacciuolo.
Io so solo fare il tè freddo.
Bellissimo. Fabri, addios.
Ciao, Fabri,
alla prossima.
Ciao, ciao.
Gli devo scrivere, lo dobbiamo intervistare ogni
voglia,
tanto anche sul calcio.
Lo sentiamo,
vero,
lo sentiamo, lo sentiamo.
Forte, ma proprio caricato.
Ma hai visto poi che approccio anche a livello di spiegazione?
Si vede, cioè... Si
parla
vede
di calcio meglio di me.
Le capisce anche le cose.
Ma ci ha giocato.
Però mi faceva ridere della roba del tipo, beh, quando ero piccolo...
Ma te l'ho detto, guarda che sono inquadrati in una maniera... Veramente che fa impressione.
Vero.
Fa impressione, dice, è il mio lavoro. Capito? Giocava alla PlayStation a 20 anni. Io quando ero come lui,
quando era
parte ero molto più scarso di lui. Ma veramente dicevo giocavo per dire giocavo. Adesso siamo già arrivati al quel lavoro serio.
Devo dire la sincerità, un po' di rimpianto ce l'ho, perché per quanto giocavo, forse se fossi nato adesso, magari la mia carriera sarebbe.
No, io ammetto sempre torneini, patatine, birra e basta. Proprio
ma era proprio la quantità.
Era sempre quello che perdeva.
Era il piacere di stare tappato
dentro
casa. Salviamo la partita, signori. Ci ritroviamo,
Ciao.
Che bella questa techno, Ah, questa è la musica del direttore, più direttore, de direttore.
Il mega direttore.
Quanto è forte il direttore.
L'unico che può avere accesso alle trombe del potere, ricordiamolo. Eccolo qua.
La cosa bella, lo sai qual è? Che lui è una persona serissima.
Ma dove l'abbiamo rimediata?
Preparatissima.
Sta roba,
cioè lui è preparato preparato ai limiti dell'imbarazzante. Ha un portale tra i più seguiti specifici tecnici d'Italia.
Posso dire imbarazzante la parola nostra a giudicare noi.
Sì, e noi ce lo mettiamo in imbarazzo. Perché lui mi dice sempre, ma mi imbarazzi quando dici direttore. A me piace che lui si imbarazza. Perché cioè, mi piace tirar fuori la parte più bella, divertente.
Vabbè, ti piace? Direttore!
Finalmente!
Buongiorno, ciao ragazzi.
Come andiamo? È perso.
Quando sento questa intro,
sì.
A parte che preferivo quella precedente, un po' di techno, di...
Ma poi, capito, però stai calmo, Anto, cioè, allora...
No,
siamo amici, però,
no, scusa.
Siamo amici, però, arriva, le pretese,
No, ha ragione.
Ognuno è il suo posto.
Ha ragione.
No, quando sento questa intro con le trombe, eccetera, sì, mi viene sempre in mente la scena di Robin Hood della Disney, quando c'è quando c'è la gara di tiro con l'arco, sì, ci sono gli elefanti che suonano la loro stessa proboscide come trombe. Questo.
Era proprio quello l'intento, infatti.
Sì.
Stiamo arrivando agli elefanti veri. Affitteremo tre elefanti per farti la intro venerdì prossimo.
Certo che oggi sarebbe stato un po'
ritroveremo.
Un po' più,
non saprei,
un po' più da intro tipo roba orientale.
Possiamo parlare di roba relativa a stadi, impiantistica, non so.
Ci sto arrivando.
Ho capito,
perché
ma...
oggi poteva esserci un intro.
Beh,
un po'
ma
più...
ha saltato una puntata.
È
allora,
vero, una intro orientaleggiante. Proprio perché siamo in pieno Beijing 2022.
Beijing.
Oggi c'è la cerimonia inaugurale. Tra l'altro, tanto a parte quelle piste che hanno provato a fare e che hanno fatto, sono gli stessi impianti di Pechino 2008, praticamente
rimessi a nuovo.
Rimestati.
Sì.
Eh sì, ma questa è una cosa che, fra l'altro, il CIO ormai lo mette nei prerequisiti delle candidature, di fatto, o usare impianti che già esistono, oppure se ti candidi per ospitare, se vuoi partecipare ai bandi, eccetera, proporre impianti che poi possano essere riutilizzati dopo, ma sul serio, non come dire, ma sì, quella pista lì la usiamo per qualcosa. Alcuni impianti Ce ne sarà uno nuovo fondamentalmente, che è quello della velocità su ghiaccio.
Sì.
L'Ice Ribbon, quindi una sorta di nastro di ghiaccio, più o meno la traduzione può essere questa, ed è l'unico stadio tecnicamente nuovo, l'unica arena indoor nuova, che comunque avrà 12.000 posti, ma 8.000 sono permanenti, 4.000 sono temporanei, perché verrà poi data la cittadinanza di fatto agli allenamenti degli atleti, ma soprattutto alla pratica sportiva delle persone, insomma. E il resto sono tutti impianti di Pechino 2008, per esempio, dove si disputava il nuoto, l'Ice Cube, che è a fianco allo stadio nazionale, dove oggi c'è il nido d'uccello, insomma, dove oggi c'è la cerimonia inaugurale, l'Ice Cube, che era Water Cube, ovviamente, perché era il cubo dell'acqua, adesso è il cubo di ghiaccio, si gioca il curling. Poi c'è, per esempio, dove si giocava, dove si faceva ginnastica e pallamano, mi sembra, National Indoor Stadium, ci sarà l'hockey su ghiaccio.
Certo.
Per esempio è stato anche in parte modificato il Wukesong Sports Center, che era dedicato, un'altra arena indoor per Pechino 2008, che era dedicata alla pallacanestro. Si giocherà anche qui una parte di hockey su ghiaccio, ed è stata anche modificata la facciata esterna. Hanno però comunque introdotto un paio di piste, tra virgolette, chiamiamole così, che una è quella per il bob. E qui io vorrei ricordare di nuovo che la Giamaica,
sì.
È bob, slittino, eccetera.
No, tre squadre.
Tra l'altro, tre squadre. Ci permetti, Anto, di dare anche una notizia.
E anche quella del salto con gli sci, sì. Quella del trampolino, il gran lungo scivolo.
Una notizia purtroppo non positiva, cioè positiva e non positiva per i nostri colori, perché Fischnaller è stato trovato positivo al Covid, quindi insomma sarà molto complesso per lui. Per lui gareggiare. Era anche uno dei nostri, parliamo di slittino perché di Fischnaller ce ne stanno tanti, era anche uno dei papabili a medaglia, però purtroppo, signori, questo è il Covid, questa è anche l'attualità degli eventi, degli eventi
assolutamente
sportivi.
No, mi interessava una
esempio,
cosa, vai direttore.
Per esempio il trampolino, quello del trampolino per gli sci, il salto con gli sci dal trampolino lungo, quello, il grande scivolo, io lo chiamo scivolo perché è una cosa che mi mette sempre un'angoscia a vederli volare così.
Eppure pensa che Ryu Kobayashi potrebbe essere una delle stelle più grandi di queste Olimpiadi.
La vera stella, forse.
La vera stella.
E quello, per esempio, è stato collocato in una località che è già molto importante a livello di vacanze, di località sciistica per i cinesi, e è stato inserito anche una piattaforma, un ristorante panoramico nella parte iniziale, da dove partono poi gli atleti, tutto per poi riutilizzare questa struttura successivamente, proprio come sito di vacanze e di svago, insomma.
No, io volevo chiederti, visto che ne hai parlato come quello del riutilizzo, un concetto, un requisito base, è ovvio che si sta andando sempre più verso il tema della sostenibilità, cioè credo dipenda da quello, no? La scelta da parte del CIO adesso di prediligere paesi che hanno già strutture riconvertibili piuttosto che paesi che devono creare tutto da zero.
Sì, questo senz'altro, l'abbiamo anche visto l'anno scorso, anche se poi avrebbe dovuto essere 2 anni fa con Tokyo, dove comunque credo ci sia anche una componente di capacità tecnologica di mettere in piedi queste cose. Per esempio a Pechino quest'anno, insomma nelle prossime settimane, hanno improntato molto aspetti sulla sostenibilità anche per quanto riguarda, tra virgolette, la logistica, quindi moltissimi veicoli tra tutti quelli che vengono utilizzati per i giochi, quindi per gli atleti, certo, per le staff, tutti i vari automobili, pulmini e quant'altro, sono tutti a risparmio energetico, quindi quasi tutti a veicoli elettrici, alcuni idrogeno, e c'è il 100% di autovetture, di automobili vere e proprie a risparmio energetico, e quasi l'85-90% di tutti gli altri veicoli, pulmini e quant'altro. E questo però io credo sia anche possibile perché c'è una capacità tecnologica del paese stesso, certo, che può garantire che queste cose vengano fatte.
C'è anche Ante una grande, secondo me, non so quanto positiva o negativa, ma un grande ossimoro in tutto questo. Grande sostenibilità in questo, e poi la neve è finta. Cioè, se tu hai, perché la cosa bella è che si sta in un posto anche importante a livello di altitudine, siamo sui 2200 metri, ma non nevica. E tra l'altro, questo da una parte a noi come paese ci fa comodo, perché il Comitato Olimpico Cinese ha incaricato nostre maestranze italiane a tutto quello che è stata l'organizzazione e delle piste che sono state praticamente sbancate, cioè con la ruspa hanno spaccato la montagna per fare le piste, e gli sparaneve è tecnologia italiana, impianti di risalita tecnologia svizzera, quindi tanta Europa, come è giusto che sia, perché siamo un po' i pionieri di queste situazioni qui, come si scia in Italia nell'arco alpino. Questa è una cosa che voglio dire, non si scia nel mondo da nessuna parte a livello di organizzazione e a livello proprio naturalistico. Chiusa parentesi, c'è un po' un ossimoro però in tutto questo, Anto, come ti dicevo, no? Sostenibilità derivata dalla tecnologia, tecnologia che però mi porta anche l'elemento essenziale, perché poi parliamoci chiaro, tutti vogliono vedere lo sci alpino, che è un po' l'atletica, certo, dell'Olimpiade invernale.
Certo, assolutamente, ma d'altronde se Pechino è diventata con questo evento l'unica città al mondo nella storia che ospita entrambe le edizioni delle Olimpiadi, sì, cioè una delle due deve avere un problema, non è perché se ospiti quelle estive teoricamente è difficile che puoi ospitare quelle invernali.
La cosa bella è che hanno fatto tipo ambo, cioè hanno fatto tombola, perché sia in quella estiva che in quella invernale ci sono stati problemi, perché dell'estiva, se ben ricordate, c'erano i problemi derivanti dall'inquinamento, che d'estate a Pechino corri la maratona, per me già è tanto se sono ancora vivi quelle persone lì, calcolando.
Sono ancora due braccia.
Quindi Anto, da questo punto di vista siamo un po' a livello di paradosso. L'altro grande tema di giorno.
Il paradosso comunque dei grandi eventi internazionali sportivi verso cui si sta andando.
Certo.
Potremmo fare l'esempio dei mondiali a 48 squadre che pretendono quindi una novantina, un centinaio di strutture sportive adeguate per ogni nazionale. E diventa un evento così grande, così enorme a livello infrastrutturale, che poi qualche paradosso all'interno se lo porta dietro per forza.
Noi abbiamo tempo fa parlato della fruizione di eventi sportivi live per persone con delle disabilità, che secondo me è un tema troppo poco affrontato, perché soprattutto in questo periodo dove secondo me giustamente chi ha in famiglia, nelle conoscenze, mentre prima forse c'era anche un po' di voglia di rimanere nel privato per determinati tipi di motivi, per alcuni era un po' un tabù, adesso si ha voglia di condividere, perché come dicevamo la tecnologia ti permette certe cose che prima era impossibile, no,
soprattutto
farle.
Perché siamo in un'epoca in cui l'inclusività è un tema anche molto importante, no? Si sta mettendo al centro cose che prima erano viste come tabù, come stranezza, che adesso invece sono giustamente parte, certo, integrante. Proprio per questo un tema così importante di inclusività sportiva, certo, e non solo, credo tanto vada affrontato in maniera sempre più approfondita e sempre più tecnica, come tu fai benissimo anche con Archistadi.
E se vogliamo dire, stringendo e facendo anche gli uomini un po' cinici, comunque sia, anche uno che non ci vede, non ci sente, è un pagatore. Paga un,
certo,
biglietto,
certo,
paga un servizio, se vogliamo poi fare i super cinici. E tu, Anto, hai raccontato quello che è successo negli Australian Open. Tracciamento audio del gioco per non vedenti, di cui io sinceramente ero all'oscuro.
Questa, sì, in effetti questa mi è piaciuta come innovazione. E fra l'altro gli Australian Open l'avevano testata solo per la finale dell'anno scorso,
sì,
però non l'avevano particolarmente pubblicizzata, insomma. Quest'anno l'hanno messa per tutto il torneo, e io non so se a voi è mai capitato, per esempio, di ascoltare una radiocronaca descrittiva o anche solo una radiocronaca normale durante Wimbledon, per esempio, fanno delle radiocronache durante le partite che sono una mitraglia di parole, perché descrivono veramente tutto il gioco, tutto lo sviluppo, cioè il colpo si sposta a destra, colpisce in diagonale e si sposta a sinistra, eccetera eccetera. A questa descrizione vocale dell'azione in ogni dettaglio, gli Australian Open hanno aggiunto il tracciamento audio dei colpi, cioè per ogni tipo di colpo e anche per ogni posizione del giocatore in campo, quindi un rovescio da sinistra è diverso da un rovescio dal lato destro, viene abbinato un tipo di suono. Quindi, per esempio, ci sono dei beep o dei suoni leggermente più lunghi. E
altrettanto... codice Morse, va.
Sì, è perfettamente, giustissimo. È una sorta di codice Morse acustico in base a ogni tipo di colpo, in base anche a dove rimbalza la pallina, perché bisogna anche far capire se la pallina poi nell'altra metà del campo è rimbalzata vicino alla riga, oppure in mezzo al campo, oppure appena fuori. Integrando tutti questi suoni e abbinandoli chiaramente alla radiocronaca, si è creato un sistema molto più completo di radiocronaca, però descrittiva a tutti gli effetti, no? Per chi è non vedente e ascolta da casa. Tra l'altro si sono collegati da 70 paesi diversi, gli Australian Open hanno, come dire, restituito i dati del torneo e hanno avuto contatti da 70 paesi diversi del mondo, e questa è una cosa che è aggiunta poi ancora ai suoni di sottofondo del pubblico che ci sono sempre, crea proprio una percezione completa del gioco che non devi neanche più forse immaginare troppo, ma hai subito il riscontro del suono in base al colpo che è stato effettuato, e c'è proprio un'immediatezza ancora maggiore. E tra l'altro hanno coinvolto, insomma, alcuni ascoltatori chiedendo delle opinioni, e sono stati tutti molto molto contenti, perché è un passo in più, ecco,
certo.
È un passo in più, e si sta pensando, perché tutto questo è basato sulla tecnologia Okai, quindi quella dell'occhio di falco,
sì.
Che però viene usata non solo per vedere se la palla è fuori, ma anche per tutte quelle statistiche tridimensionali che fanno vedere a video ogni tanto di, non so, tipo il giocatore X dove manda tutti i suoi servizi, allora si vede una percentuale di servizi verso l'angolo, verso destra, verso il centro, eccetera. E è tutto basato su questo tracciamento virtuale della pallina, che peraltro è già presente in altri sport, perché il baseball è uno degli sport dove questo tipo di tracciamento del lancio viene già fatto per poi dare delle statistiche a video. E anche il football football americano è uno sport dove si usa, quindi si sta pensando anche il basket, pensiamo alle statistiche dei tiri da tre, tutte le mappette che vengono create sulle statistiche di tiro e quant'altro. Quindi l'esperienza degli Australian Open potrebbe consigliare di fare questi test anche su altri sport dove già tutta la tecnologia di occhio di falco è integrata nel tracciamento del gioco, perché poi si tratta solo di aggiungere dei suoni a un tracciamento che già esiste.
E sarebbe anche per me un bel messaggio morale, nel senso, tecnologia al servizio di chi lo sport lo pratica per migliorarsi, ma a servizio anche delle persone che ne fruiscono per essere davvero immerse nel, per ridargli qualcosa che la vita, la natura, tutte quelle che sono queste cose qui ha tolto. Anto, come sempre, grazie mille.
Ciao Anto, grazie.
Ciao ragazzi, ciao, buon weekend. Ciao, ciao.
Anche a te.
Mi autopunisco, perché si parla sempre troppo poco di queste robe qui. Me ne accorgo anche.
Vabbè, ma noi anche quando possiamo lo facciamo, giustamente. Grazie Antonio soprattutto, che è eccellenza assoluta, noi diciamo sempre.
Caccia fuori.
Lui si imbarazza, ma...
No, e anzi ci giochiamo molto, perché è giusto che ci si diverta in diretta, che hai trovato? Cos'è?
Nessuno ancora crederci potrà, Giamaica la sua squadra di Bob Abram.
Ciao ragazzi.
Buon weekend.